di più.
Molto di più.
È di più.
Molto di più.
La tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma.
È di più.
Molto di più.
8permille.it Chiesa Cattolica.
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
Il brano che abbiamo appena ascoltato è un brano sicuramente storico, nel senso che Gesù ha deciso con i suoi su una barca di quelle di quel tempo, erano barche da pescatori, lunghe più o meno 8 metri, larghe 2 metri, contenevano una dozzina di persone, di attraversare il lago di Galilea. Che è stato interessante, sa bene che il lago di Galilea non è, non so, il lago superiore dell'America, un laghetto, è lungo 20 chilometri e largo al massimo 11. È molto probabile che il racconto evangelico sia piuttosto esagerato con questa tempesta che si scatena sul lago, però di sicuro qualcosa è capitato. Ma lo scrittore, che è Marco, racconta la cosa per dire che nella vita, nella traversata della vita, più o meno ci capiterà questo. Capiterà a tutti. Una delle cose che per esempio nessuno aveva previsto fino all'anno 2019, che per noi europei è stato il culmine, non so, potremmo dire, di 75 anni, pensate un po', 75 anni senza guerre, senza carestie, senza crisi devastanti, senza cose che abbiano sconvolto la società in modo profondo. Per la prima volta nella storia dell'Europa, 75 anni così. Poi arriva la pandemia e lo spavento. Poteva arrivare, era meglio che non succedesse, ma poteva arrivare. E lì abbiamo sperimentato queste cose. Il buio, è un po' strano che il viaggio avvenga di notte, di solito si partiva al mattino. Il buio, la notte e la crisi, la tempesta, la barca che rischia di essere travolta. C'è su uno che dorme, incredibile, tutti gli spaventano, lui dorme. Cosa vuol dire questo brano? È un brano molto intrigante, molto, chi lo studia bene, ci sono dei significati che non possiamo esplorare tutti. Ve ne butto lì alcuni. Primo, dorme, Dio dorme. È vero che Dio dorme nella storia del mondo? Sembra di sì. Però io sono lui. Sono giovane, ma abbastanza vecchio. Vi posso dire che sembra che Dio dorma. Ma sapete perché? Perché lì non interviene finché tu non hai dato tutto. La pretesa di oggi è quella sempre di chiedere a qualcuno che intervenga prima che tu abbia dato tutto. Nella mia vita vi posso dire che Dio è intervenuto solo quando io ho dato fondo a tutte le mie energie. Prima no. E sapete perché fa così Dio? Perché ci rispetta. Perché perché non interviene prima che tu abbia messo in atto tutte le tue capacità più profonde. Era un po' quello che, in maniera molto semplice, ve l'ho già detto in altre occasioni, mia mamma mi diceva, no, io mi lamentavo perché ero esigente. Cioè, come esigente? Guarda che se io ti chiedo 100 tu mi dai 50. E se ti chiedo 50 tu mi dai 20, e se ti chiedo 20 te ne venne 8. La prima realtà della vita e della fede è che bisogna mettere in atto tutto. Posso dirvi una cosa che mi capita spesso qui dentro: noi abbiamo molte persone da accogliere, non abbiamo finanziamenti. I finanziamenti arrivano quando io resto a zero, prima no. In altre parole, e non parlo di finanziamenti istituzionali, parli della gente. Nella vita, genitori, se continuate a risparmiare ai vostri figli che diano il meglio di sé, nella vita poi succede che uno non raccolga nulla. Bisogna dar fondo al meglio di sé. È proprio perché Dio ti rispetta che sembra dormire. Però badate bene che dorme dalla parte della poppa, cioè nella parte, mi ha spiegato ieri un navigante, dietro della nave, dove c'è il timone. La direzione della storia la tiene lui, anche se sembra che dorma. Però vuole, esige assolutamente che tu abbia fatto tutto, hai buttato fuori tutta l'acqua prima, hai cercato di stare a galla prima. Stamattina ne parlavo con i giovani africani che vengono a messa, parlavamo un po' in inglese, un po' in italiano, e ho detto: voi questa esperienza l'avete fatta, perché molti di voi sono arrivati qui coi barconi. È così, è così. L'acqua riempie il barcone? Sì. Bisogna buttarla fuori? Sì. Hai paura di affondare? Sì. Appunto. Ecco allora la prima cosa. Guardate che noi non siamo mai preparati a affrontare il viaggio della vita, perché o ci illudiamo, perdonate ma ascoltatemi bene, di essere sul, adesso non si può più dire come i miei tempi, Titanic, quello che è, col DiCaprio e con la sua ragazza che fanno la scena, la madre va a fondo, quello lì è film, è un film che riproduce una storia di un orgoglio che viene sconfitto nel primo viaggio inaugurale. La barca di cui vi parlavo all'inizio non affonda. Quando Napoleone, visto che è il suo anniversario quest'anno, è arrivato a Roma e il ministro di Napoleone ha detto al cardinale, non so, segretario del Papa, ci terremo mica tanto a far fuori la Chiesa, a farla affondare la vostra barchetta. E il cardinale, che era un uomo arguto, gli ha risposto: guardi, imperatore, che è 2000 anni che noi tentiamo di farla affondare la Chiesa, non ci siamo riusciti. Non ci riuscirà neanche lei. Il grande Blaise Pascal, non uno qualsiasi, uno dei geni matematici, un filosofo e un grande cristiano, diceva che la traversata su quel guscio di noce che è la Chiesa può essere persino divertente se sei in mezzo alla tempesta e sai che non affondi. Però la prima cosa, bisogna dar fondo a tutte le energie. Per esempio, per fare un esempio, durante la pandemia abbiamo dato fondo a tutte le energie o ne siamo venuti fuori più scossi? Io, dopo quello che è successo, vabbè, mi sono ammalato, poi è andata bene. Dopo la morte del tuo padre, è stato bene. La pandemia mi ha insegnato una cosa, che non ho fatto sufficiente. adesso si lavora di più. E mica sta lì a seguire le proprie fisime, le proprie fantasie, no, ci si rimbocca le maniche e si fa le cose. La prima cosa da fare è proprio dar fondo a tutte le energie. Seconda cosa, quando finalmente la tempesta viene calmata, quando quelli là finalmente capiscono che ce n'è uno lì, non l'avevano capito, che tiene in mano il timone e che può risolvere il problema. Nella prima lettura Dio che parla con Giobbe, è molto bello questo dialogo di Dio con Giobbe, Giobbe ha accusato Dio di essere indifferente, anzi di essere nemico. E Dio, che sopporta tutto, parla con Giobbe e dice: va bene Giobbe, d'accordo, ti è capitato di tutto, ma scusa, ma sai chi sono io? Io sono quello che ha creato il mare e sono quello che sulle acque del mare cammina senza sprofondare. Sai con chi stai parlando? Una delle cose, guardate che nessun islamico, nessun africano, nessun sudamericano si permette di trattare Dio come facciamo noi europei, né? C'è un'arroganza diffusa che non va mica bene. Anche perché da molti segnali, prima o dopo ve ne parlerò, risulta che quelli che rischiano di rimanere indietro più di tutti nei prossimi decenni sono gli europei. Arroganti, presuntuosi, che pensano di saper tutto. E che hanno molti motivi per riflettere sul loro stile di vita. E allora la seconda cosa qual è? Che il problema viene risolto quando tu umilmente chiedi aiuto, Signore salvaci, finalmente, Goliatat. Signore salvaci. A me ha colpito molto che subito dopo la pandemia, quando tutto si riapre, sia successo quello della funivia. E sia successo anche il fatto di quella ragazza, di quella donna, mamma, che è stata tirata dentro nella macchina solo perché qualcuno ha pensato bene di eliminare la struttura protettiva, una specie di saracinesca così. Quando impareremo a valutare le persone più dell'efficienza? Quando? E quando impareremo a chiedere aiuto? Chiedere aiuto, non lamentarci, chiedere aiuto. Perché chiedere aiuto è fondamentale per ottenerlo, Vi racconto un fatto capitato proprio in questi giorni. Un giovane, un bravo ragazzo, anche venuto su, figlio unico, strano caso fra gli africani, perché sono sempre molti loro. Uno, la sua mamma, vedova, e lui, solo loro. Arriva su, gli è andata bene, trova il permesso di soggiorno, trova un bel lavoro, manda giù tutti i soldi perché vuol far su la casa alla mamma. La quasi finita, la mamma si ammala e muore, perde tutto. Ha perso la mamma, ha perso tutti i soldi e probabilmente ha perso anche la casa. Sapete cosa ha fatto? È venuto a noi e fa: mi rimanete solo voi, mi date una mano a ripartire, siamo qui per quello, avanti. Chiedere aiuto, la preghiera è chiedere aiuto, E se tu chiedi aiuto, qualcuno che salta in piedi e dice al mare e all'acqua, calmati, c'è. Perché non lo facciamo noi? L'aiuto lo pretendiamo, non lo chiediamo più. E poi l'efficienza e poi tutto il resto fa in modo che appena riparte qualcosa succedono i disastri. Quello della funivia è grave. Se c'è il freno, metti sul freno, no? 14 morti sarebbero stati risparmiati. Chiedere aiuto, oltre che fare le cose bene. E la terza cosa qual è? Il brano dice che non era solo una barca, erano varie barche, di modo che se una affondava c'erano gli altri pronti a prendere su tutti gli altri. Cioè, dal male si esce tutti insieme. Tutti insieme. In altre parole, la solidarietà. Se c'è un momento in cui abbiamo nuovamente bisogno di ritrovare la solidarietà, è questo. La pandemia ha picchiato duro, la solidarietà ne è venuta meno. Io sono rimasto stupito, ve l'ho detto, ve lo ripeto, l'anno appena trascorso, difficilissimo, per noi qua dentro, quanto risultati è stato l'anno migliore degli ultimi 10. Solidarietà, rispetto delle regole, fede in Dio, impegno a fare le cose bene. Si può, sì, ci si riesce. Un ultimo consiglio. Ogni tanto, spesso, c'è gente che viene e mi dice: guarda, mio matrimonio sta saltando, mia moglie, mio marito, tutte cose che purtroppo succedono. Quali sono i consigli? Questi. Primo, ricordati di far bene le cose che stai facendo, non lasciarti andare. Non è perché il matrimonio salta che è saltato tutto. Vai avanti, fai bene, non lasciarsi andare. Lo dico sempre anche ai miei. Stamattina c'era un po' nuvoloso e stai teci in legge. Dico, ma alzati, devo stare a fare il letto. Dico, senti impazziti? E se fa caldo non si fa niente. No, si fa ugualmente. Di meno, ma si fa. Fare bene il proprio dovere. Chiedere l'aiuto a Dio, che può tutto, e esercitare la solidarietà. Per non andare a fondo bastano questi tre consigli. Non sono cose da poco. La tecnologia non basta, la scienza non basta, i soldi non basta, le assicurazioni non basta. Occorrono queste tre cose. E se tu le metti in pratica, la barchetta su cui sei imbarcato non è il transatlantico, ma di sicuro ti porta alla meta. Chiediamo al Signore che ci aiuti a capire tutto questo. Credo in un solo Dio.
Sei la mia crepe Suzette, mi piace stare quiche con te.
E tu il mio pasticcio svizzero, in coppia come fish and chips.
Sono caduto dalla paella nella brace.
Mi hai fatto spiedino sotto il tavolo. Che babbo che sei. Fino al 30 giugno alla Coop, continua a scoprire l'Europa. Tante nuove ricette gustose da fare con prodotti a marchio Coop a prezzi speciali. La Coop sei tu.
È di più.
Molto di più.
È di più.
Molto di più.
La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma.
E di più!
Molto di più!
8 per 1000.it. Chiesa Cattolica.